Allora, dunque, siamo ritornati. Stavo facendo un discorso con Alessandro, che adesso lo metto subito pubblicamente qui con noi. Cioè, collegati sempre Massimo Bonanni e Stefano Impallomeni. Io faccio un passo indietro perché Alessandro ci ha raggiunto in corsa. Ieri Sarri ha detto che è soddisfatto della prestazione. Io non riesco, sì, sono onesto, non riesco a capirle ste uscite, perché a me mi è sembrata una prestazione veramente normale, niente di così, quindi dico soddisfatto. A me sembra, lo ripeto perché prima voglio sentire anche il tuo pensiero, poi se Stefano e Massimo vogliono aggiungere qualcosa sono liberissimi, che ci sia questa attenzione a fare quello che dice l'allenatore, così lui è contento e finisce lì la storia. Lo stesso Luis Alberto si sta in un certo senso quasi normalizzando. Per stare a non lo so, sbaglio a pensare queste cose, Ale? Perché...
No, non sbagli. Allora, la capacità di un allenatore, te lo dicevo a microfoni spenti, la capacità di un allenatore, io certo non sono nessuno per insegnare a Sarri o a chiunque
no,
altro.
No, ma per carità, nemmeno questo io serve, guardo
però,
le partite,
però posso dare un mio pensiero. L'allenatore bravo, secondo me, è l'allenatore che dà un'idea di gioco e mette nelle condizioni i giocatori, che già hanno delle qualità importanti, di avere delle soluzioni diverse alla loro capacità. E mi spiego meglio. Cioè, se tu sei Luis Alberto e c'hai delle capacità importanti,
che sei già forte, sei un giocatore tecnico, sai fare le cose, ok.
Io, oltre a quello, in un contesto di gioco ti do delle soluzioni alternative a quello che tu già sai fare, per essere utile chiaramente alle giocate per i tuoi compagni. Ma non è che io ti dico devi fare solo quello e non puoi fare l'altro, capito? Allora, molto spesso la ricerca spasmodica di imbrigliare, tra virgolette, certi giocatori in certi schemi, in qualche modo li annulla, ma quello dipende anche dal giocatore, perché io sì, è vero che giocatore mi devo mettere a disposizione dell'allenatore e della squadra, al servizio della squadra, ma non posso nemmeno annullare le mie qualità. Quindi le mie qualità le devo mettere al servizio della squadra
e avere delle soluzioni,
soluzioni diverse. Non so se ho reso
hai reso l'idea. No, per carità, io vi ascolto. Intanto do anche il buon pomeriggio a Mario Tenerani che
Marco,
si unisce a noi. Ciao Mario,
a
Mario, Mario, c'è cioè Stefano Impallomeni, Alessandro Cucciari e Massimo Bonanni.
Ciao Mario,
buongiorno.
Ciao,
allora, stiamo facendo, Mario, poi voglio un attimo andare alla Fiorentina con te perché c'è una cosa che voglio capire meglio. Stiamo un po' facendo il discorso su, siamo partiti da Sarri, sull'allenatore che ha delle idee di calcio, vuole un po' dare le indicazioni ai suoi, e quindi ieri per esempio Sarri ha detto sono contento della prestazione. Io quando l'ho sentito ho detto boh, io non ci capisco più niente di pallone, perché lo ammetto, a me non mi è piaciuta la Lazio ieri, cioè una partita da compitino senza niente, io non ho visto sta prestazione. Però vabbè, ripeto, io non sono un allenatore, però mi dà la sensazione che questi allenatori, con il loro veramente credo, che vogliono un po' ingabbiare i calciatori, cioè si arriva all'eccesso. Io ripeto, adoro questo tipo di calcio, però se si arriva all'eccesso secondo me si perde un po' poi quella che è la naturalezza. Massimo Bonanni e Stefano Impallomeni, poi sento anche Mario, volevo concludere questo discorso perché a me poi dei numeri, delle statistiche, delle cose, sì vabbè, ok, però poi c'è il campo, no? Massimo, riparto da te.
Ma credo che lui ieri abbia fatto un'intervista di facciata, non credo sia stato contento e credo che non abbia voluto magari ammettere ulteriormente il fatto che la squadra non sia riuscita a portare a casa dei punti in una partita dove sulla carta la Lazio doveva farli, e ultimamente la Lazio sta sbagliando troppo con squadre che ci deve poi in realtà vincere. Quindi, come ti ho detto, che secondo me lui ha sbagliato a dire che la rosa è corta, ti dico, secondo me, ha detto questa frase per cercare di non mettere ancora più in cattiva luce magari i propri giocatori.
Okay.
E da un punto di vista lo capisco. Dall'altro punto di vista, guarda, io ti faccio anche un altro esempio, no? L'esempio di Antonio Conte. Antonio Conte è un allenatore che fa dell'aspetto agonistico un aspetto molto importante, ma lui è un allenatore schematizzato, io dico è un allenatore schematizzato, no? Quindi tu con lui o fai quello che dici lui o non giochi, ma lui tira fuori tantissimo da ogni giocatore, ovviamente il giocatore ti deve seguire, se tu non gli riesci a stare dietro all'allenatore, quel momento l'allenatore non ti fa giocare, ma perché lui guarda anche al sodo, al risultato. Quindi a volte quando Luis Alberto non gioca, cioè io pure dico, un giocatore con la qualità di Luis Alberto è imprescindibile, il centrocampo della Lazio, Luis Alberto, Milinkovic, sono due giocatori imprescindibili, ma non credo che un allenatore sia matto da non far giocare un giocatore come Luis Alberto se in un determinato momento non gli garantisce quello che l'allenatore e la squadra gli chiede.
Stefano Impallomeni.
Guarda, io ti dirò che la Lazio ha fatto, è vero che ha fatto, non si è soddisfatto della partita, ma il Verona, ragazzi, il Verona non rispecchia la classifica.
No, hai ragione, ha fatto 9 punti il Verona nel 2023, è vero.
Fiorentina, era come, io mi ricordo, facevo colazione da bambino con la palla, il Nesquik, no? C'era una palletta magica, la ricordate, che la tiravi non sapevi, ecco, la Fiorentina. Sì. Cioè, rimbalzo irregolare, non si riesce a capire che squadra è disponibile, che è da morire, però se becca la giornata ti fa male, e devo dire la verità, con la Fiorentina ci puoi pareggiare. I crucci della Lazio sono Lecce e Empoli, per il resto ha fatto il suo, la Lazio vale questo, secondo me vale un pochino di più di questo, allora si può discutere di questo, ma non si può discutere, secondo me su Sarri il discorso è un altro, la domanda trascina nei momenti, diciamo così, di stanca, trascina la squadra verso un'altra zona, cioè di classifica, e quella è un po' la sfida sua con la squadra e i giocatori nei momenti in cui lui dice sempre dei cali mentali nel secondo tempo.
Lui parla sempre dei cali mentali, ragazzi, io non so che dirvi. È una squadra che ha preso, che ha perso 17 punti dopo situazioni
allora
di vantaggio.
Bisogna lavorare più che altro.
Io non so
non
che dirvi.
Ormai questa squadra non si scuota nei momenti, diciamo, decisivi, perché insomma il discorso è un po' come dire vabbè, ma no, non siamo pronti per andare in adesso sei pronto per andare in Champions League, perché la Juve non c'è più e il Milan è in crisi nera, quindi se tu non vai in Champions League, che cosa, se alla fine dell'anno non si racconta niente, si racconta che sei arrivato quinto o sesto e non hai fatto il tuo. Adesso,
cioè, no, perché sono cambiate le carte.
Ma adesso no,
sono cambiate le carte in tavola. E sono cambiate le carte in tavola. E quindi è chiaro, esatto, che cambia un po' anche il giudizio.
In questo momento,
esatto. Mario, io vengo un po' che uniamo anche il discorso Fiorentina sull'allenatore. Su quello che, perché anche lì mi sembra, no? Adesso, al di là di quello che dice Commisso, che poi mi racconti perché si è proprio incavolato con tutti, ce l'ha con voi. Lo fate arrabbiare quel povero uomo, però, voi, a Firenze.
Certo, io ho preso due in pagella, per cui insomma.
Capito, voi lo fate arrabbiare. Vabbè, ma perché? Perché lo fate arrabbiare?
No, ma guarda, non credo che ai suoi ascoltatori possa interessare tutto questo, che ci vorrebbero 6 ore di trasmissione. E non credo neanche, Marco, tu sei un grandissimo professionista di grande esperienza, non credo neanche che noi giornalisti dobbiamo recitare il ruolo delle vittime. Noi facciamo un lavoro che certamente crea dei problemi, perché il presidentone, non Commisso in generale, i grandi presidenti amano coloro che lisciano il pelo, l'allenatore non va disturbato neanche quando rischia di mandare nel muro tutto il pullman, però non va disturbato, per cui non lo so, è una storia, io credo che dobbiamo andare avanti. Benissimo, lui ha voluto dare le pagelle a noi, ne ha tutto il diritto, perché noi abbiamo scelto di fare una professione pubblica, Marco, che non è, voglio dire, famosa come giocatore di calcio, come i dirigenti, tanti ne abbiamo anche nei nostri studi, ma è una professione normale, però è pubblica, per cui come tu ed io adesso stiamo parlando della Lazio, per esempio, quelli della Lazio hanno tutto il diritto di parlare di noi, va tutto bene. Io credo in assoluto, ma qui esco dal calcio per quel poco che capisco, pochissimo di comunicazione, che la strada che ha intrapreso il presidente Commisso non porti da nessuna parte, perché fai la guerra alla stampa e va bene, che è anche abbastanza banale come argomento, fai la guerra alle istituzioni, fai la guerra all'ambiente, te la prendi pure con i tifosi. Ora, io tifosi africani lo conosco abbastanza bene, insomma, credo abbia una pazienza olimpica, e credo che l'altra sera c'era quasi 0 gradi allo stadio, c'era 30.000 persone. Ma di che parliamo?
Cioè, no, ma poi io lo chiedo, guarda,
stiamo parlando,
esatto,
la città, 360.000 abitanti, vabbè, mettiamoci pure i 4 super comuni che fanno cintura e arriviamo a 700-800.000, Roma quanti ne ha dentro e fuori d'accordo, e Milano quanti ne ha, quindi io credo che i numeri di Firenze ma non lo dico perché sono fiorentino, perché mi conoscete, sono un professionista e giro l'Italia da tanti anni, perché comunque ci sono dei numeri. Allora, prendersi la tifosa fiorentina, io credo, per un coro è fate ridere, perché il coro che è una roba da asilo Mariuccia, no? Il pallomene ha fatto il calciatore, se gli dicevano fate ridere, magari se lo offendevano.
Ma sai quante volte pure in Bonanni e Cucciari l'hanno sentito fate ridere? Dai, su.
Allora, voglio dire, detto questo, insomma, il discorso ci porterebbe lontano. Lui ha il diritto di fare tutte le ridere che vuole, noi le dobbiamo fare. Io credo che il nostro mestiere non sia quello di scrivere o di dire per compiacere chi ci ascolta, dobbiamo essere solo onesti. E poi, tra l'altro, concludo, il nostro mestiere è facilissimo, perché se le cose vanno bene si scrive bene, e se le cose vanno male si scrive male, è quando accade il contrario che per me c'è tutto di bruciato.
Allora, intanto lui ce l'ha veramente con i giornalisti, con i tifosi che hanno fatto questo coro, da due a tutti i giornalisti proprio. Quindi...
No, a tutti no, siamo un gruppetto. Ristretto,
ma ci stai pure tu in mezzo, è vero?
Certo, ma va bene, ma qual è il problema?
Io adesso ti aiuterò ad alzare il voto, caro. Faremo qualcosa.
No, guarda, se mi avesse dato 7 avrei avuto problemi stamattina a farmi la barba guardando allo specchio.
No, sentite, mi date un pensiero su questa situazione. Allora, lui si arrabbia perché hanno fischiato, io ho visto la partita sinceramente male, e non è la prima che fa male. Io ancora mi meraviglio come della partita che ha fatto all'Olimpico con la Lazio, quindi forse ci sto più dico una cattiveria, demeriti della
Lazio. Ha giocato molto bene contro la Lazio, la Lazio ha giocato molto bene, come ha giocato bene contro il Toro, ma insomma hanno avuto le occasioni anche la Lazio e il Torino.
Con la Fiorentina ha rischiato di vincere la partita, è andata bene, perché guardate che la Lazio col Verona e la Fiorentina ha rischiato di perdere entrambe le partite.
Ieri Lazio quindi voglio dire anche una cosa, perché in Italia noi ci dimentichiamo sempre anche degli avversari.
No, questo è vero, l'ha detto prima Stefano ha fatto questa sottolineatura dell'avversario, il Verona, che comunque è vero che ha fatto 9 punti nel 2023, partita ancora ci crede, un barlume di speranza ce l'ha, quindi è vero, noi gli avversari molte volte non li consideriamo, questo ha ragione Mario, ha ragione anche Stefano.
Il Bologna
gioca a calcio, ragazzi. Tiago Motta è bravo,
e erano anni, io l'ho detto agli amici e colleghi bolognesi, sai che Firenze e Bologna sono talmente vicine che quindi insomma capita di vedersi spesso. Io ho detto, signori, io ho detto una stampa, erano anni e anni che io non vedevo giocare il Bologna così bene. Allora, la riserva di Arnautovic, Vischè, ha fatto una partita splendida. Posso, che prima non giocava, ha già fatto 4 gol. Poi si può parlare di Edisce, degli altri, di Ferguson, grande. E al Bologna mancavano 5 calciatori. Allora io vi dico che lì non c'è nulla di casuale, perché dopo averne toppate tante a Bologna, hanno preso Sartori.
Sartori, e poi secondo me c'hanno pure un bravo allenatore. Stefano, sulla Fiorentina un pensiero velocissimo, no? Su questa Fiorentina dai più responsabilità al fatto che mancano dei giocatori, oppure l'allenatore può fare qualcosa in più? Non lo so, perché insomma certe
c'è tanta amarezza, perché ho molta simpatia per la Fiorentina, ma questo non c'entra niente.
Sei un estimatore di italiano, tra le altre cose.
Molto, però a questo punto devo dire che ho visto la partita e c'è una confusione totale, sembrava il calcio Fiorentina, ecco, poi a caccia della caccia. Dovrebbero prendere bomber là a giugno, fanno il calcio Fiorentino, che al di là ma ho visto da una confusione totale. E poi non si traduce mai in gol, cioè al problema del gol questa squadra, e poi al problema, secondo me, ma questo è il mio sommesso parere, di giocatori che portano troppo il pallone. Poi il calcio è semplice, è vero che andiamo verso il 3000 e è sempre in evoluzione, il calcio si è evoluto, si è migliorato, peggiorato, non lo so, fate voi. Però io dico che ci sono dei principi di gioco, qui abbiamo Alessandro Cucciari nell'allenatore, anche Bonanni, e oltre a essere stati calciatori, io credo che se tu fai giocare 5 giocatori che toccano il pallone 4 volte, tutti palleggiatori, non affitti mai, come si dice a Roma, cioè nel senso che non quadri mai il centro, cioè dove vai? È molto semplice. Prima la Fiorentina andava via senza palla, che era una bellezza, andavano tutti via senza palla, che volavano, e adesso tutti che vogliono la palla sui piedi. Ma ragazzi, le partite le vediamo o no? Io italiano lo stimo da morire, e però qui il problema è serio, perché se tu fai giocare a centrocampo tutti ci vogliono 5 palloni. 5
Bonanni?
No, 1.
Fiorentina doveva confermare il bellissimo campionato dello scorso anno, e sappiamo tutti che confermarsi è difficilissimo. Quindi si è ritrovata da subito in difficoltà. Le altre squadre insomma stanno correndo, la Fiorentina non riesce a stare al passo, vedo anch'io grossa confusione. Non posso dire che la Fiorentina a nome sia una squadra non costruita magari bene, probabilmente l'allenatore in questo momento non gli riesce a tirare fuori nulla di più di quello che ha fatto in passato, e non basta. È un peccato perché comunque la Fiorentina ha una presidenza che ha voglia di investire, sta facendo degli investimenti importanti, anche a gennaio stesso ha preso, ma io per investimenti intendo anche sulla struttura,
io
intendo solamente sulla squadra.
Io vorrei dire delle cose, però dopo mi arriva pure a me in due, non è meglio stavolta, non me lo voglio prendere.
La Fiorentina anche a livello di settore giovanile negli ultimi anni ha vinto 5.
È vero, settore giovanile sì, poi dopo. No, è vero, Guilani sta facendo
un
bello.
Dobbiamo dire una cosa, adesso dobbiamo separare le critiche al presidente e il rendimento della squadra in campo. La Fiorentina non è una bella squadra, Fiorentina, eh. Allora voi mi dite, dovete dire perché la Fiorentina sta così in basso. Mario, me lo devi dire però.
Aspetta Mario, beh, arrivo, voglio sentire anche Cucciari.
Perché la Fiorentina sta così?
Ma Ale, voglio sentire anche Cucciari al volo. Aspetta, poi sento.
Il problema è tecnico.
Vuoi sentire Tenerani? Ti vuole sentire anche Alessandro, dai Mario, perché sta così in basso?
Allora io vi dico la mia senza presunzione di una verità. La prima è che adesso anch'io sono un grande estimatore italiano, però ora deve dare qualcosa di più.
Sì, pure per me.
Così ci capiamo. E i tempi di giocata dei centrocampisti della Fiorentina, ma in generale dei giocatori della Fiorentina, sono estremamente lenti rispetto agli avversari.
Bravo,
cioè,
Mario.
Pareva che corresse il doppio, ma non era così. In realtà giocavano 8-2.
Amrabat, non era così la Fiorentina, bravo.
Esatto. Amrabat è uno di quelli che purtroppo rallenta il gioco, perché secondo me, lo ripeto la centesima volta, è bravo a fare il pilone davanti alla difesa, non è bravo a impostare, anche se lui si sente un regista. E questo è il primo problema. Il secondo problema è che purtroppo è la sostituzione di Vlahovic è andata a vuoto, perché vi dicevo prima, la riserva di Arnautovic l'altra sera, ex Bayern, d'accordo, ha fatto girare il Bologna, e la Fiorentina ha due centravanti che purtroppo non fanno girare la squadra. E il terzo, e concludo, è che la Fiorentina, facendo qualcosa in più l'anno scorso, è arrivata a settima, a questa squadra mancano il centravanti, il terzino destro che era Odrio Zola, il centravanti
Torreira.
E Torreira, e quindi è una squadra che conta, arriva a settima. Insomma, comprovate, Napoli sta volando e lo vince comunque lo scudetto. Cominciate a levargli Osimhen, non so, lo Bocca.
Sì, dai, ragazzi, si è indebolita la Fiorentina, dai, dobbiamo dire pure questa cosa, diciamolo, si è indebolita, si può dire, non è una gara cattiveria.
Volevi sapere la mia.
Dov'è che Stefano ha ragione, che certamente non è da tredicesimo posto, io ve lo dico da lui.
È vero, per esempio il Torino non c'ha grandi attaccanti, pure sta davanti.
Fiorentina, ragazzi, ci siamo persi qualcosa, dai.
Aspetta.
La Fiorentina è una squadra da metà classifica, e voi mi insegnate che una squadra a metà classifica, se becca la stagione giusta, può arrivare ottava, forse addirittura settima. Se becca la stagione sbagliata, arriva tredicesima.
Pure questo è vero.
La Fiorentina è da nono decimo posto, ragazzi.
Fammi sentire Cucciari. Allora. Ale, poi c'è una domanda finale.
Allora, abbiamo fatto i complimenti, io personalmente ho fatto i complimenti a Italiano per il campionato che ha svolto lo scorso anno, però non dimentichiamoci che a metà anno lui ha perso Vlahovic e poi a fine giugno
Torreira.
Ha perso Torreira.
E qui ci
due
siamo.
Giocatori, secondo me, fondamentali per il tipo di gioco che comunque
vuole
fare Italiano. Obiettivamente non sono stati sostituiti, non mi sembra che questo mercato sia stato soddisfacente, tra virgolette, quantomeno nella pratica.
E davanti c'hanno un po' di attaccanti che insieme
faticano, obiettivamente. Magari di grandi prospettive, però faticano. E deve dare qualcosa in più. Io sinceramente mi aspettavo che se fossero stati sostituiti degnamente questi giocatori, mi aspettavo chiaramente quantomeno, anche se Massimo giustamente dice è difficile sempre comunque confermarsi, mi aspettavo che quantomeno facesse lo stesso tipo di campionato dello scorso anno, addirittura qualcosa in più, perché un'impronta italiano gliel'ha data. Obiettivamente con la perdita di questi giocatori che ti ho appena detto, e a mio giudizio anche con un po' di intensità in meno, perché effettivamente abbiamo visto una come diceva anche Stefano, un po' di confusione, perché ci sono giocatori che probabilmente non hanno quell'attitudine, cioè Amrabat. Sì, vabbè, scusate.
Vabbè.
È un tipo di giocatore molto diverso da Torreira,
da Torreira,
davanti alla difesa.
Ha caratteristiche diverse.
È un passo un po' più compassato.
Scusami, Alessandro, parliamo di caratteristiche tecniche. Scusami, ti faccio dei nomi: allora, Bonaventura, Saponara, Castrovilli, Amrabat, Barak. Amano giocare col pallone tra i piedi. Tu sei un allenatore.
Sono giocatori bravi, ma molti di loro, infatti, molti di loro hanno lo stesso ruolo. E quindi, quando hai troppi giocatori simili che si sovrappongono, probabilmente poi dopo viene confusione. Vabbè. Però la domanda è: se non fai giocare loro, chi fai giocare?
Quelli c'hai, inventare qualche cosa. Insomma, voglio dire, perché poi pure l'allenatore si può inventare pure. Vabbè, comunque vediamo un po'. Io però farò una campagna per far alzare il voto a Mario Tenerani, che voglio.
Mario merita sempre 10.
Mario, faremo una campagna per te. Da noi qua tu c'hai 10, lo sai. 10 voto. Io faccio Mario Tenerani, voto 10, capito? Noi facciamo le palette pure noi, tanto
e
fanno i direttori che ne fanno le palette.
Voi mi volete bene, per cui non conta.
Va bene.
Ma va bene così, ragazzi, dai.
Va bene.
E sai quanti due ci siamo presi in pagella?
Mario, due è brutto però, due.
Due proprio, sì. Insomma, è un voto dato di stizza probabilmente. Però insomma va bene così, può fare quello che vuole.
Lo sai che cosa disse un grande dottore che si chiama Crepeno, che conoscete, che lei scrive libri eccetera, dice che una volta arrivò a casa e disse che aveva preso uno in matematica. Il padre gli ha detto, dice, io ti devo fare i complimenti, perché 4 e 3 lo prendono tutti, ma uno è una cosa proprio prende, cioè sei stato bravo pure, cioè capito, il 3, il 4 lo prendono tutti, ma uno è proprio una cosa,
ha guardato il lato positivo,
Mario Tenerani, un abbraccio.
Grazie,
a presto, ciao Mario.
Ciao Mario.
Allora io saluto anche Massimo Bonanni, ci sentiamo presto Massimo, tu tanto qua non ci vieni mai a trovare, quindi figurati.
Ma non mi inviti mai.
La colpa è sempre mia, lo sapevo. La colpa è sempre mia. Va bene, Massimo.
Ciao,
allora,
Massimo.
Presto. Ti invito presto, allora voglio vedere. Stefano, invece tu domani sarai qui, non ci sarà invece Cucciari, vedo.
Non lo so, Stefano, non lo so, vediamo.
Domani ti fa una sorpresa, stai attento. Ciao Stefano, a domani, un abbraccio.
Ciao.
Ale, rimani con noi perché ritorniamo un attimo sul Milan. Voglio sentire chi segue un po' il Milan più da vicino. Quale può essere, così ci pensi anche tu, in questo momento una soluzione per uscire da questo tunnel? Ci torniamo tra poco, perché insomma il Milan sta andando veramente male e allora cerchiamo un attimo di capire quale può essere. Gli ascoltatori nei sondaggi ormai se la prendono tutti con l'allenatore, quindi hanno bollato Pioli come il responsabile, quindi bisognerebbe agire in quel tipo di situazione. Però dai, torniamo subito.